Ciao, buona domenica, un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori da parte di Niccolò Vecchia, bentornati a C'è di Buono. Anche questa domenica vi accompagno fino alle 13, circa mezz'ora a nostra disposizione per parlare di cose da mangiare, di cose da bere, di cultura gastronomica, di cibo, di alimentazione. E oggi in particolare io avrò il piacere di raccontare una storia, un percorso professionale che sicuramente è importante, direi quasi prestigioso nella panorama della produzione vitivinicola italiana. Avremo modo di parlare con una delle grandi donne del vino italiano e non soltanto, anche un punto di riferimento molto importante, riconosciuto, autorevole per un approccio biodinamico e naturale alla produzione di vino. Andremo verso il Trentino e racconteremo da una parte il percorso professionale di una persona che tra l'altro nel corso di questo 2024 compie 40 anni di attività, ma parleremo anche di uno sguardo, di una visione, di un modo di interpretare il ruolo di produttore, di vignaiolo, ma non soltanto, proprio perché in quello sguardo, in quella visione c'è anche il desiderio di distaccarsi da un'interpretazione troppo specialistica, monoculturale della propria attività agricola. Tra pochissimo vi presento la nostra ospite di oggi, vi ricordo soltanto il luogo dove potete trovare tutti i podcast di C'è di Buono, il sito radiopopolare.it, le principali piattaforme dedicate ai podcast. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono ho il grande piacere di poter raccontare una storia sicuramente molto importante per il panorama enologico italiano, per la produzione di vino nel nostro paese, ma non soltanto, perché credo che parlare dell'azienda agricola Foradori significa anche e soprattutto raccontare un modello diverso rispetto a un approccio all'agricoltura che credo sia interessante anche approfondire, proprio grazie ai racconti e alla voce di Elisabetta Foradori, a cui do il benvenuto a C'è di Buono. Grazie di essere con noi sulle frequenze di Radio Popolare, buona domenica.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie.
Elisabetta Foradori la sentiamo anche perché c'è, diciamo, in qualche modo una specie di compleanno, un traguardo raggiunto di lavoro, iniziato 40 anni fa, nel 1984, lei prendeva le redini dell'azienda familiare credo che possa essere interessante partire da qui, soprattutto dal suo racconto di come lei di quali erano le sue idee, di come si sentiva nel momento in cui, appunto, 40 anni fa si accostava ad un lavoro che aveva sostanzialmente ereditato dalla sua famiglia.
Sì, io ero molto giovane, avevo 19 anni, cresciuta fra le vigne nell'azienda che era del nonno e con tanta passione. Diciamo, la vocazione forse è arrivata, come dire, è stata portata dalla vita, perché mio padre è mancato molto, molto presto, per cui io e mia madre ci siamo ritrovate a dover prendere in mano un'azienda che era un'azienda a condizione familiare, dove però mio padre aveva il ruolo centrale. Io ho studiato enologia e viticoltura a San Michele e appena finiti gli studi ho iniziato ad occuparmi di questa azienda, che negli anni 80 era un'azienda specializzata sulla viticoltura, ma veniva da una storia ad inizio del Novecento con il nonno, come tutte le aziende in Trentino, o direi come tutte le aziende agricole di non specializzazione. Il vino aveva sempre un ruolo centrale, però c'erano le vacche, c'erano i pascoli, cioè nulla era legato principalmente ad una cultura, ma era una specie di sinfonia, una specie di orchestra, un luogo dove si faceva agricoltura e non solo viticoltura.
Uh-huh.
Poi la storia, gli anni, Trentino, che è una regione magnifica ma anche molto piccola, quindi con spazi ristretti, hanno portato per mano di mio padre, legate a queste condizioni, diciamo, del paesaggio, a specializzarsi per poter sopravvivere, che è un po' la storia di gran parte dell'agricoltura italiana e forse nel mondo, no? Perché forse nessun periodo di pace della storia recente è stato così difficile, reso così difficile all'uomo riuscire a configurare un'azienda agricola a partire dalle proprie origini vitali, no? Dalla natura semplicemente, cercando di renderla idonea e ad affrontare il futuro. Ci siamo tutti spostati verso una specializzazione. Questo si da un lato ha portato anche a una certa soddisfazione economica, soprattutto nel vino, dall'altro ha impoverito tantissimo la figura dell'agricoltore.
Certo, e credo che questo sia sicuramente un tema che poi toccheremo ancora, perché immagino che sia anche un'osservazione interessante da fare anche su quella che è stata l'evoluzione anche degli ultimi anni della vostra azienda agricola. Faccio intanto un passo indietro per ricordare ai nostri ascoltatori dove ci troviamo, virtualmente ovviamente, visto che purtroppo non sono in questo momento a Mezzo Lombardo, dove ha sede l'agricola Foradori. Siamo nella Piana Rotaliana, e se immaginate di percorrere l'autostrada del Brennero, bisogna prendere l'uscita San Michele all'Aquila. Il luogo in cui vi trovate ovviamente è molto importante per quello che poi voi producete, quello che è anche forse il simbolo più importante della vostra azienda agricola, che è il Teroldego, quindi un vitigno molto caratterizzante del vostro territorio, e voi avete avuto, credo, un ruolo molto importante in questi 40 anni nel dare un'identità anche a questo vitigno. Qual è il suo rapporto con la storia del Teroldego e il modo in cui l'avete interpretato con la vostra produzione?
Beh, il Teroldego è il vitigno che principalmente coltiviamo, è quello che mi sono ritrovata nell'84, in tempi dove, diciamo, il mondo vitivinicolo italiano e non solo dava poca importanza alle varietà legate al territorio. Eravamo nel periodo dell'introduzione dei vitigni internazionali, eravamo proprio all'opposto della situazione odierna, no? Però da subito c'è stata una presa di coscienza sull'importanza che la genetica, in quanto espressione di un luogo, ha e avrà sempre per dare un'interpretazione vera a quel luogo. Noi non possiamo staccarci da quello che è la storia, da quello che è stata un'evoluzione naturale che ha portato alcuni vitigni a insediarsi nei territori. Da lì a uscire, diciamo, da un contesto puramente regionale, come era in quei tempi, ci sono voluti molti anni, molta testardaggine, ma anche la fortuna di avere comunque un vitigno che aveva una grande potenzialità di espressione. Questo l'avevo ritrovato nelle bottiglie che mi aveva lasciato mio padre e comunque in tanti libri che ho letto sul Trentino e soprattutto su questa varietà. C'è stato un grandissimo lavoro di recupero della biodiversità, della varietà, cosa importantissima. Lo staccarsi anche lì dalla standardizzazione che i cloni avevano portato, sì, e a ripristinare all'interno di ogni vigna una famiglia di Teroldi. Come in natura non esiste una sola espressione di una pianta, esistono sempre diverse espressioni che sono legate all'evoluzione del clima, sono legate al territorio, cioè la genetica come immenso bacino potenziale di espressione di un territorio. Poi ci sono le pratiche agricole. Dalla fine degli anni 90 in Foradori è stato applicato il metodo agricolo biodinamico e questo ha portato forse, diciamo, questo connubio a far esprimere questa terra per quello che ha da dire. Poi c'è la mano dell'uomo che interpreta, ovviamente. Noi produciamo un frutto, no?
Certo.
Anche il metodo agricolo biodinamico, che porta vitalità, porta grande consapevolezza ad ogni pianta e quindi è un'espressione pura e arriva al frutto. Poi c'è l'interpretazione dentro la piantina che questa è legata alla mano di chi poi trasforma questo frutto, che però rispetta ovviamente gli stessi principi, cioè quello di lasciare libero il vitigno alla propria espressione, senza usare delle tecniche che possono, come dire, standardizzare, compromettere, cosa molto usata nella vinificazione.
Assolutamente, credo che sia interessante per i nostri ascoltatori fare un piccolo approfondimento su questo tema della biodiversità all'interno della vigna, anche parlando di un singolo vitigno, perché appunto forse per molti nostri ascoltatori non è chiarissima l'idea che appunto ci possano essere nella stessa vigna anche varietà diverse del medesimo vitigno, e che questo da un certo punto di vista, per uno sguardo appunto standardizzante, può essere un limite, mentre invece per quella che è la sua visione, la sua interpretazione, è, come ci diceva, un passaggio fondamentale. Che tipo di lavoro c'è dietro per arrivare ad avere nella propria vigna diverse varietà e quindi questa biodiversità di un singolo vitigno come il Teroldego?
Allora, partiamo da lontano. Innanzitutto, in passato non esisteva una vigna monovarietale, quindi certo, una vigna di solo Teroldego, solo Chardonnay o solo Garganega, eccetera. Si parla di coplantazione, esistono ancora dei vigneti molto vecchi sparsi per l'Italia, ma sono un po' delle reliquie che sono preservati da viticoltori che hanno interpretato e capiscono il valore di questo essere dentro la diversità. Il passo successivo è che è arrivato un po' con la specializzazione, quello di avere una sola varietà, però la varietà, quindi il Teroldego, non è un'espressione unica, ma diciamo che una vigna di Teroldego è fatta da centinaia e centinaia di Teroldeghi, nel senso che se uno passeggia prima della raccolta e osserva i grappoli, vedrà che uno è un po' diverso dall'altro. Ora, questo è la vigna massale, la selezione massale, quello che è sempre stata fatta in un tempo, diciamo con l'avvento dei cloni. Il clone è un derivato di una sola pianta, cioè gli istituti che hanno poi fatto tutti i diversi cloni hanno osservato delle piante di Teroldego, hanno individuato uno o due individui che avevano delle caratteristiche che soddisfacevano dei parametri normalmente legati soprattutto alla produzione, perché come sono stati fatti soprattutto negli anni 70-80, e prendevano questa pianta e dopo varie osservazioni la riproducevano, e siccome la vite viene moltiplicata solo per via vegetativa, nel senso che si prende una gemma, si innesta su un portennesto e ne nasce una vite uguale, abbiamo purtroppo moltissime vigne di tutte le varietà italiane e non solo in Italia che sono formate da uno o due cloni, quindi entrate e vedete che tutto è esattamente uguale, e questo è già un passo verso la debolezza di un sistema. Quindi la monocultura, decine e decine di ettari di vigna, l'espressione unica, quindi un solo Teroldego, in più delle pratiche agricole che magari sono aggressive, l'uso della chimica, l'irrigazione, la concimazione spinta, portano ad avere un sistema vigna estremamente fragile. Di lì tutte le problematiche che ne nascono, senza contare che l'espressione di quella particolare vigna in quelle condizioni è molto limitata. Noi lavoriamo all'opposto, pur essendo in condizioni, purtroppo, quantomeno nel campo rotaliano, di specializzazione, le nostre vigne sono contornate da siepi, ci sono degli alberi da frutto all'interno, sono vigne di molti Teroldeghi, e in questo modo, assieme alle pratiche biodinamiche che rafforzano la pianta, la collegano, cioè trovano l'io della pianta, l'archetipo, quindi la rafforzano, noi cerchiamo di, oltre a non usare chimica o in quantità omeopatiche, usiamo un po' di rame nelle stagioni come questa, molto piovose, per i funghi, ma le quantità, cioè avendo una pianta cosciente, collegata, diciamo un dialogo fra radici di diversi individui, in più un prato fiorito, stabile, importante, attenuiamo un pochino la negatività della monocultura. In più l'azienda agricola biodinamica ha come fondamento primo la fertilità della terra autogestita, quindi sembra una banalità ma è una grandissima forza, perché la terra, la sua fertilità è quello che ci fa vivere, e se noi la riusciamo a gestire all'interno del nostro, diciamo, circuito chiuso, con il compostaggio, con il riuso di ogni materia di scarto che viene prodotta all'interno dell'azienda, abbiamo una forza incredibile. Il secondo pilastro di questo metodo agricolo è appunto il cercare di attenuare la specializzazione. Quindi con mia figlia Mirta abbiamo introdotto gli ortaggi, abbiamo gli animali, abbiamo iniziato la trasformazione del latte. Diciamo che sono micro settori che però arricchiscono l'organismo agricolo, in più fanno del bene a chi ci lavora, perché l'esperienza agricola allargata facilita la comprensione del nostro ecosistema e anche le dinamiche che devono essere per forza differenziate. Quindi coltivando solo una vigna, paradossalmente perdiamo la connessione con il concetto di agricoltura allargato, e quindi ci sentiamo molto fortunati di avere l'opportunità di fare questo. Certo, il vino è al centro del nostro sistema per motivi vari: l'azienda è nata producendo soprattutto vino, gli spazi sono pochi, però sempre di più il pensiero comune mio e dei miei figli, noi lavoriamo in quattro in azienda, è quello di cercare di andare oltre la specializzazione, in questo caso viticola. Per questo ci stiamo spostando anche in montagna, cercando di allargare le altre culture, trovare luoghi all'interno di questo piccolo territorio che abbiano, come dire, più biodiversità, boschi, pascoli.
Certo.
È un processo che non finisce mai in realtà. Ognuno poi, a seconda di dove si trova, ha più o meno facilità a far esprimere l'organismo agricolo.
Certo.
Però il contesto è questo e noi cerchiamo di fare il nostro meglio.
Una cosa che volevo sicuramente chiederle, ce ne sarebbero moltissime, ma evidentemente lo spazio a nostra disposizione è, come tutte le cose, limitato, però vorrei chiederle qualcosa rispetto a una sua visione del modo in cui la crisi climatica che evidentemente stiamo attraversando e che sta causando straordinari problemi, anche se spesso si ha la sensazione che soprattutto le istituzioni abbiano una consapevolezza limitata su questo, ha un effetto evidentemente sul lavoro di chi come voi ha un rapporto costante con il territorio, con la coltivazione della terra e con quindi le conseguenze di un clima molto diverso rispetto agli anni passati. Qual è il suo sguardo oggi sulle difficoltà che state affrontando e soprattutto su quelle che immaginate possano essere le prospettive e la capacità di adattamento di una realtà come la vostra?
I problemi legati al clima si inseriscono, questo è un concetto allargato, su un sistema agricolo altamente compromesso di specializzazione, di uso massiccio appunto di chimica, quindi ad una fragilità estrema, no? A una genetica impoverita, proprio alla mancanza di diversità di colture, a dei paesaggi agrari che sono diventati delle lande, non dico deserte, ma diciamo se andiamo a scavare sotto la terra purtroppo abbiamo una povertà di vita che è impressionante. A questo appunto si aggiunge la monocultura. Su questa fragilità si sta inserendo questo clima che ci porta degli estremi impressionanti, in cui la pianta, noi dobbiamo pensare che la pianta sta sempre fuori, la pianta è là, la pianta è un qualcosa che non si può muovere, e quindi la sua capacità di resistenza e di adattamento è enorme per sua costituzione e identità, ma sicuramente è altamente compromessa da quello che l'uomo ha costruito negli ultimi 100 anni. E già questo Rudolf Steiner nel 24, quando si parlò ai contadini e da cui praticamente sono nate le 8 conferenze che sono la base dell'agricoltura biodinamica, già l'aveva percepito.
Certo.
Quindi sì, la crisi climatica è un parolone e ovviamente nessuno di noi può capire che cosa succederà. Abbiamo come agricoltori biodinamici vari strumenti in più che ci permettono di continuare a rafforzare la pianta e a gestire l'organismo agricolo nella diversità, ed è questa l'unica nostra possibilità di cambiare, di adattarci. Ci vuole moltissimo impegno, non solo a livello di tempo e di applicazione dei preparati, ma anche di persone, perché siamo delle collettività agricole dove sì, gli ultimi 2 o 3 anni ci hanno molto provato, perché abbiamo visto anche parte delle nostre certezze, non dico vacillare, però ci stiamo facendo molte domande. Ma ci sentiamo fortunati perché abbiamo i mezzi con cui reagire, si tratta di applicarli nel modo giusto, di non scoraggiarsi, di avere sempre uno sguardo positivo verso il futuro, di fiducia, e mantenere quel fuoco e quella passione che è poi il nostro motore. Purtroppo l'agricoltura, che ormai è soffocata da una marea di leggi, decreti, regolamenti, controlli, cioè ha portato l'agricoltore ad avere sempre meno collegamento con la realtà e anche con le visioni. Questo è un punto che noi cerchiamo di coltivare molto, nel senso che siamo soggetti comunque a tutto ciò, però attraverso la cura comune dello sviluppo di idee riusciamo a risvegliare, come dire, una situazione concreta di volontà dell'agire, no? E questo è forse la parte più bella anche di questo metodo agricolo, che non si limita a coltivare, ma che va verso l'uomo e lo sostiene nella sua parte anche spirituale e di scambio, e di solidarietà fra le aziende.
L'ultima cosa che volevo chiedere a Elisabetta Foradori ha a che fare con quella che credo essere oggi una delle attività a cui si dedica maggiormente. Prima parlava di come la trasformazione del latte, quindi diciamo l'attività casearia, sia entrata a far parte delle attività dell'Agricola Foradori. Se non sbaglio è qualcosa a cui si è dedicata in prima persona, e volevo chiederle se crede di aver trovato delle cose nuove, l'abbia ispirata in qualche modo in maniera inedita per la sua esperienza già così, così ampia di attività agricola, questa dedicarsi anche alla produzione casearia.
Sì, la cosa che mi ha attratta da sempre, ma mi mancava il tempo per potermene occupare, è si tratta di un'altra fermentazione. Cioè il fermentare il latte, un latte vitale, un latte che è espressione di una terra, è un processo molto simile a quello della trasformazione dell'uva, anche se fatto succede su piani diversi, c'è l'azione dei batteri, l'affinamento in ambienti naturali. Grazie all'aiuto di Emilio, di Teo e di Mirta in azienda, negli ultimi anni sì, ho scoperto questo mondo. È una piccolissima parte della nostra attività, ma come dicevo prima, la possibilità di poter esplorare gli altri settori agricoli arricchisce enormemente chi è nato nella specializzazione. Innanzitutto capisce e si raffronta con gli altri agricoltori che fanno altro, che hanno la stessa passione, che fanno grandi fatiche, che altrimenti non riusciamo a comprendere. E poi lo sguardo si allarga su un mondo chi è diverso e noi impariamo dalla diversità ad evolverci. Questo è stato ed è quello che mi ha sempre attratto e ho potuto, come dire, esprimermi, ripeto, in maniera molto modesta e piccola con questa altra fermentazione che è parallela, è simile ed è nei principi molto, molto simile al vino, l'espressione di una terra.
Io la ringrazio davvero molto per tutto quello che ci ha raccontato e per il tempo che ci ha dedicato oggi. Ci sarebbero ovviamente altre 100 cose di cui potremmo parlare, ma invito i nostri ascoltatori eventualmente a intanto cercare online, troverete interviste molto belle con Elisabetta Foradori e vi consiglio insomma di approfondire ulteriormente anche il lavoro della Agricola Foradori. In questo modo troverete anche il sito agricolaforadori.it. Grazie davvero ad Elisabetta Foradori e
grazie a voi, aspettiamo.
Un abbraccio e a presto, grazie.
A presto.
Anche per questa domenica lo spazio di C'è di Buono finisce qui e io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare oppure, quando è meglio per voi, in versione podcast dal sito radiopopolare.it oppure dalle principali piattaforme. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.